forse anche un po' influenzato da cose dette, cose importanti dette, sentite nelle ultime ore, e mi chiedevo, nella Chiesa si ha l'impressione che su alcune cose oggi veramente siamo, non si sa che pesci pigliare, né il gregge né i pastori. C'è una grande fatica a vedere qual è la via che indica, che ci chiede il Signore proprio, anche a leggere gli elementi della storia. Insomma, ci sono pagliuzze, ci sono travi molto gravi, ecco. E forse non farebbe male sentirsi ciechi sia il gregge sia i pastori, cioè coloro a cui è chiesto di operare un discernimento, di formulare delle riflessioni, di dare delle indicazioni. Ci sono travi e pagliuzze. E questo atteggiamento nasce da un bisogno di ritrovarsi intorno a questo ogni discepolo che sia ben preparato, che vale per gli uni e per gli altri. Mi sembra di poter dire preparato nell'ascolto della parola, proprio nutrito, immerso. Allora forse nasce questa capacità di aspetta, fratello, lascia che c'è questo scambio, che Gesù giudica ipocrita se è sulla falsità, ma va fatto invece nella verità, nella franchezza. Guarda che ci possiamo togliere una pagliuzza dall'occhio reciprocamente, e poi che c'è, che sì.
Ma io mi sono fermato sul problema di togliere appunto la trave dal proprio occhio, e quindi questo mi sembra l'elemento più importante, perché poi da quello poi quello che ti permette di vedere bene. Però il problema è come si fa a togliere la trave dal proprio occhio, e quindi molto spesso appunto si tende ad essere ciechi, si va avanti per automatismi, si crede di essere nel giusto, e quindi appunto questa necessità di un confronto serrato, mi viene da dire, per far sì appunto di riuscire a togliersi la propria trave.
Il versetto 40 mi suscita una domanda, perché il discorso è molto chiaro complessivamente. Appunto Gesù dice: come può un cieco guidare un altro cieco? Ma non capisco tanto come si inquadra il versetto successivo in questo contesto, cioè un discepolo non era più del maestro, quindi Gesù mette in guardia sul fatto che da ciechi si voglia guidare un altri ciechi. E allora però dice: un discepolo non era più del maestro, cioè mi chiedo, allora anche lui vuole essere un cieco, cioè sarebbe interessante se può voler dire questo, ecco, cioè che lui per primo, che pure è la luce del mondo, non vuole guidare gli altri in questo modo, togliendo pagliuzze dagli occhi, insomma. Ecco. C'è anche un passo profetico che adesso non sono riuscito a ritrovare, ma dove dice: chi è cieco se non il mio servo? Cioè sarebbe interessante capire se anche Gesù, appunto, pur essendo il maestro, come lui dice stesso di essere, però voglia essere essere un cieco fra ciechi, insomma. Cieco soprattutto rispetto al nostro peccato, cioè, quindi lui lo vede perché vede la trave che è nel nostro.
Ho pensato che queste parole hanno come degli aspetti di assurdità, vale a dire come non è possibile che uno va in giro con una trave in un occhio, non ci sta, non esiste. Eppure, vabbè, lui usa questa similitudine per spiegarsi ai suoi contemporanei, i quali capiscono evidentemente. Ma ho pensato che proprio questa assurdità può essere una chiave di lettura, vale a dire, nella misura stessa in cui è assurdo girare tranquillamente e serenamente con una trave in un occhio, tale è l'assurdità che esiste per dire, pensare, credere di vedere una pagliuzza nell'occhio di quell'altro. Tale è l'assurdità di un cieco che guida un altro cieco. Non esiste, non si dà. E quindi l'assurdità è proprio il fatto che a ciascuno di noi sembra assurdo quello che è e che ha. E il bello è che Gesù vuole smascherare questa cosa qui, vuole farti vedere che tu c'hai una trave nell'occhio, vai in giro tranquillamente e pacificamente e non te ne accorgi. Vuoi guidare, essendo cieco, gli altri, altrettanto ciechi. E mi pare che sia questo.
Ho pensato che la vicenda di Pietro e di Cornelio un po' possa illuminare questo brano, perché Pietro è chiamato a parlare, a dire, pendono dalle sue labbra e quindi in qualche modo gli chiedono di essere maestro, ecco, ed è molto bello come lui appunto dica di tutto quello che gli è stato rivelato, ecco. Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo, quindi anche lui si è reso conto di essere in qualche modo cieco ed è molto importante questo cammino. Poi certamente partire da qui dà un grande insegnamento a Cornelio, però parte da questa scoperta che ha fatto lui, ecco, grazie, ecco, alla visione del Signore. Quindi anche a me sembra che la cosa più forte di questo brano di oggi è appunto la scoperta che siamo appunto ciechi o con travi negli occhi e quindi siamo impossibilitati sia a guidare sia a parlare, a vedere quello che c'è negli occhi degli altri. Ecco, però a partire da qui poi si può fare un cammino e quindi questo essere discepoli, no? Sempre in ascolto, sempre aperti all'apprendimento, alla conversione, ci aiuta, ecco, davvero a prenderci per mano reciprocamente.
Io questo invito a prendere atto della propria situazione, prima di avere degli slanci verso gli altri, mi è sembrato come un ribadire quello che già era stato detto in occasione del banchetto di Levi, quando il Signore aveva detto che lui era venuto per i malati, per i peccatori, per dirci che era venuto solo per quelli, quindi per dirci che eravamo tutti così, che è la cosa più, forse più difficile per noi da accettare. Sul fatto poi di poter essere come il maestro, c'è quel termine, dice, ben preparato, che non so come tradurre sinceramente nell'originale, e però ho visto che nella lettera di Pietro viene usato per dire che è Dio stesso che fa questa operazione in noi.
Forse vi sarete accorti, leggendo i versetti di oggi, che siamo in presenza di tre detti di Gesù che nel Vangelo di Matteo si trovano sparsi in tre punti diversi. Il primo detto è in forma di parabola e attira poi gli altri due detti. Si può pensare che il linguaggio del Vangelo di oggi sia interamente parabolico e quindi richieda uno sforzo supplementare da parte del lettore che deve cercare di decodificare il messaggio. Io penso che il cieco che guida un cieco sia il cristiano, il discepolo, l'uomo anche che si trova davanti al nemico. Mi pare che il contesto dei versetti precedenti, da 31 a 38, sia sostanzialmente questo. Il secondo cieco è il nemico, è l'avversario. E quindi se tu usi il linguaggio del cieco, dell'avversario, dell'inimicizia, sei altrettanto cieco, finirete in una fossa, non c'è strada. Quindi occorre, diceva Gesù nei due giorni precedenti, amare i nemici. L'amore del nemico è ciò che rappresenta la svolta nella relazione con l'altro come avversario. L'altro come avversario non è necessariamente un nemico armato fino ai denti che ti sgozza perché sei un cristiano, ma è colui, colei che nella vita di ogni giorno rappresenta l'ostilità per te, rappresenta l'aggressione. E Gesù chiede di amare il nemico, altrimenti vi sarà una stessa sorte per lui e per te. Il secondo detto invece mi pare che espressamente nel linguaggio di Gesù riguardi il rapporto col maestro, quindi penso che possa valere tipicamente per chi in quel momento si sentiva discepolo davanti a Gesù che faceva quel discorso cosiddetto del piano, della pianura. Non è un discepolo superiore al maestro. È ovvio che se un discepolo non è superiore al maestro ci sono soltanto due possibilità, cioè o che sia inferiore o che sia uguale al maestro. E mi pare che Gesù propenda per questa seconda ipotesi. Ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Quindi
nel rapporto tra discepolo e maestro, Gesù apre una strada, non necessariamente ritiene che questo rapporto sia dispari, indica che il discepolo può migliorare, può assomigliare di più al maestro per gradi, può arrivare al livello del maestro. E penso che effettivamente sia molto interessante a questo proposito l'uso del verbo essere preparato del versetto 40, che ricorre abbastanza nel Nuovo Testamento, ma mi è piaciuto soprattutto, viene utilizzato nella lettera agli Ebrei citando il Salmo 39:7. Un corpo mi hai preparato, cioè il salmista, l'orante, rivolgendosi a Dio, gli dice: hai fatto tutto tu, mi hai creato, mi hai preparato anche un corpo. E poi nel seguito del salmo dice: questo corpo che mi hai preparato io te lo offro in sacrificio al posto dei sacrifici degli animali, perché questo è stato scritto di me, che io compia la tua volontà. Dunque il discepolo preparato è questo discepolo che ascolta, che si fa ammaestrare e che alla fine capisce che si tratta di offrire se stesso, perché quello che ha è un dono ricevuto che non può trattenere per sé e quindi va restituito gratuitamente ciò che gratuitamente ha ricevuto. È davvero bella la corrispondenza con il racconto della visita di Pietro a Cornelio, soprattutto nei punti in cui lo stesso evangelista Luca mostra che Pietro veramente non sa come muoversi, è in una evoluzione molto rapida della sua mentalità, anche della sua coscienza morale. Per esempio la visione che riceve Pietro è quella di andare contro alle regole della purità che sono invalicabili per un ebreo osservante. E quindi San Luca descrive Pietro che si interroga sul significato della visione, non sa capire che cosa la visione significhi per lui. Si vede che Pietro da discepolo si lascia istruire ed è poi lo Spirito che lo soccorre e gli dice: guarda, smetti di fare queste riflessioni perché stanno suonando giù alla porta, ci sono tre persone che sono venute a prenderti per portarti da un ospite importante. Pietro viene preso per mano, cioè non dobbiamo pensare, credo, prudentemente, che il discepolo che diventa come il suo maestro sia un genio o una persona particolarmente intelligente o virtuosa. È un bambino che si lascia prendere per mano, un po' come il figlio di Paolo che ogni tanto capita improbabilmente qui a questa messa d'orario. È un po' così, è il discepolo istruito dallo Spirito, mi pare che sia un po' come quello che alcuni di noi stanno vedendo negli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino, cioè letteralmente una bambina, una ragazzina che all'età in cui scrive è poco più di che ventenne, ma racconta la sua vita da quindicenne con degli episodi che francamente nessuno di noi riterrebbe plausibili anche per l'adorazione in spirito e verità di Dio, perché ritiene per esempio che siano assolutamente vere tutte le reliquie dei martiri, eccetera. Ma c'è un'ingenuità,
e dei santi che si lasciano ammaestrare dallo Spirito, e questo diventare come il Maestro, che è la prospettiva positiva, cioè anziché deprimerci perché siamo inferiori al Maestro, penso che ciascuno di noi debba trovare delle strade per assomigliare al Maestro, a prescindere dalla condizione di vita in cui si trova, che è sempre molto relativa, mentre invece l'essenziale è il solco della parola di ogni giorno, è l'istruzione dello Spirito Santo. E infine mi pare che i versetti 41-42 che mostrano il discorso, l'insegnamento del trave e della pagliuzza sia assimilabile a quanto stiamo vedendo, cioè il rapporto questa volta non è più col nemico o con il maestro, ma esplicitamente col fratello, perché è di questo che si tratta. E allora col fratello, sapendo che entrambi siamo ciechi e che ognuno dei due dovrebbe svolgere verso l'altro in piena reciprocità il compito di ammaestrare, di rimproverare, di correggere, di aiutare, di promuovere, c'è un prima di tutto su cui Gesù attira l'attenzione. Anzitutto fai questo, cava la trave dal tuo occhio, perché se non c'è questa premessa non funziona il gioco dei ruoli. Quindi anch'io penso, come Andrea suggeriva, Andrea Resca, che il problema sia proprio capire che cosa significa cava la trave dal tuo occhio. Io credo che ognuno di noi però pian piano lo scopre, sia qual è la trave che porta nell'occhio, sia come fare a liberarsene, perché mi pare che sostanzialmente si tratti di questo. Il rapporto col fratello non è possibile se prima non cade l'ipocrisia. Qui Gesù usa un termine inequivocabile, ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio. Quindi la trave evidentemente è l'ipocrisia, cioè quella maschera che ti impedisce di vedere chi sei e perciò di vedere chi è veramente l'altro, perché se tu pensi di conoscere l'altro ma hai la trave nel tuo occhio, in realtà sei deformato, sei anzitutto deformato verso te stesso e poi deformato verso l'altro. Quindi qui si tratta, io penso, ogni giorno, per essere concreti, attraverso la celebrazione dell'Eucarestia, di morire e risorgere, come ci suggeriva anche la piccola regola oggi, quando partecipiamo alla messa non semplicemente svolgiamo un rito santo e devoto, ma siamo venuti qui per morire e risorgere, per passare dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Quindi è qualcosa di cruento, che implica anche il fatto di disporsi volontariamente a fare questo passaggio ogni giorno.